Il successo di Humbert a Dubai e quello di De Minaur ad Acapulco, le squalifiche, le polemiche arbitrali e tanto altro ancora in questa settimana. Questo ed altro in questa 22esima puntata della terza stagione di Schiaffo al Volo. Io sono Simone Eterno, con me Jacopo Lo Monaco, sigla.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene appena son da solo, cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca Sinner per la finale Slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break, quei balletti di Medvedev siamo tutti smolchette. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros, il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante, come Dimitrov, sembra Speedy Gonzales ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole, per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto. Benvenuto, Principatolo Monaco.
Jacopone, ciao. 19:26 di domenica 3 marzo 2024. Registriamo questa 22esima puntata del podcast. Come stai?
Ciao Simone, bene, nonostante la pioggia non ne posso più perché non ci avevo dato peso per anni, però devo dire che negli ultimi invece mi deprime la pioggia.
Però è necessaria, Jacopo, perché poi fa quegli inverni tutti secchi e succede un disastro per l'agricoltura. Poi, chiaro, se magari non facesse 2 settimane consecutive e poi secco, e poi 8.000 litri d'acqua e poi di nuovo secco, sarebbe meglio, però si può vivere senza pioggia, lo sai.
No,
Casino,
ma difatti un
però.
pochino, poi stop.
Sì, un po'
Cioè, il
più.
problema è che Jade si bagna e poi la devo asciugare ogni
Ho
volta
capito
e
perché non
quella è
ti
una rottura
piace.
di balle.
Ho capito perché non ti piace la pioggia.
Esatto.
Compra
No,
un
poi ho
cane.
sempre odiato gli ombrelli.
Compra un cane impermeabile.
Sì. Senza pelo, sono carini.
Allora, com'è andata la settimana al di là della pioggia? Tutto bene?
Sono un po' amareggiato perché ieri
Per cosa?
volevo andare a vedere la Roma,
Cioè,
solo che
c'era
appunto la
dietro
pioggia.
casa. Ah. Ma sei un
Il prezzo dei
pigro.
biglietti erano
Folli?
esagerati.
Folli?
120 per la tribuna, quella schifosa. Poi
Ah.
magari è bellissima, però non è la tribuna VIP.
Prega.
Perché volevo portare Vale, Vale giocava alle 15, avremmo dovuto fare tutto di fretta. Alla fine l'ho guardata a casa.
Niente, ha vinto la pigrizia, peccato. Va bene, questa è la classica introduzione di cazzeggio, di schiaffo al volo, però questa settimana abbiamo tanto di cui parlare, perché tra vari tornei, episodi, notizie croccanti qua e là, domande, verrà fuori penso una puntata piuttosto ricca, quindi io Jacopo direi di cominciare subito. E lo facciamo da Ugo Humbert, direi, perché ha vinto il torneo di Dubai, come sempre si parte dal tennis giocato, ha vinto un torneo Jacopo alla grande, perché ha battuto 4 top 10 tra top 10 del passato e top 10 del presente, perché ha battuto Monfils e Murray e ha battuto Urkač e soprattutto Daniil Medvedev, che era a testa di serie e numero uno e grande favorito al successo finale. È il secondo titolo della sua stagione, è il quinto titolo, pardon, è il quinto della race, è il sesto titolo in generale, ha un discreto record di cui magari poi parleremo tra poco, che è quello di sei finali, prime 6 finali giocate e 6 vittorie nell'epoca, diciamo, nell'era Open. È successo solo a due nomi piuttosto curiosi come Ernest Gulbis e Martin Kližan, che persero la settima finale. Humbert è un assoluto protagonista di questo 2024 della racchetta maschile.
Sì, mi fa piacere perché ha un tennis un po' diverso. Si era un pochino perso a un certo punto, dopo aver fatto credere probabilmente ai francesi di aver trovato un giocatore che poteva stare tra i primi 15, tra i primi 10, un po' come gli aveva illusi Luca Puig. È più forte di Puig, dal mio punto di vista. Adesso gli manca fare quello che sta facendo da diversi mesi a questa parte nei tornei più importanti. Questa settimana è stato un bel passo in avanti, perché hai citato i giocatori che ha battuto e come li ha battuti. vediamo cosa succede a Indian Wells e Miami, perché se dovesse, diciamo, secondo me già un ottavo e un quarto sarebbero dei buonissimi risultati, restare lì anche semplicemente decimo nella race alla conclusione di quei due tornei, per me un pensiero ce lo può fare. Mm-hmm.
Sì, manca quella che poi è la sostanza, no? I titoli di Umberry, i 6 titoli citati sono 4 ATP 250 e 2 ATP 500. Questo è il titolo più importante della carriera, al di là di quanto ha vinto a Dalle, a mio parere, proprio per il valore dei giocatori che è riuscito a battere e anche l'importanza del torneo. Cioè, Halle magari ha più storia, però... è una superficie particolare in un momento particolare dell'anno, no? A Dubai, comunque post Australian Open, diciamo che inizia a rivedere tutti quelli forti in quel buchino lì, o quasi tutti quelli forti in quel buchino lì che si crea tra Australia e Indian Wells. E è un torneo ricco, è un torneo di prestigio che dà una certa visibilità, e essere riuscito a vincerlo per Umberto mi viene in inglese, è lo statement, no? Cioè, è qualcuno che prova a dire attenzione, perché ad adesso ci sono anch'io. Volevo farti la domanda, ma mi hai già un po' anticipato, cioè, secondo te quanto sarà presente nel corso della stagione Umber? E un pochino già mi ha anticipato la risposta. È uno di quegli exploit, diciamo, che vediamo a inizio stagione, o un nome che dobbiamo iniziare a considerare, a tua sensazione, Jacopo, più a lungo, anche in ottica non solo Indian Wells e Miami, visto che sono quelli che arrivano, ma in ottica della stagione, dei tornei importanti?
Ma riguardando quello che ha fatto post US Open, sono oramai 5 mesi che sta giocando da primi 10, perché dopo aver perso da Matteo Berrettini a New York, a quarti a Pechino, quarti a Shanghai, dove ha battuto Van de Zandschulp, Tsitsipas, per poi perdere a Rublev, semi a Basilea, 7-6 al terzo con Hurkacz, ok, secondo turno a Bercy con Zverev, 7-6 al terzo, e poi ha chiuso vincendo Metz. Certo, molti tornei indoor, molti tornei sul veloce, sulla terra sarà un altro paio di maniche. Se sulla terra riesce a limitare i danni, che è un po' quello che dovrà fare l'altro vincitore di questa settimana, che è De Minor, allora sono due giocatori che possono rompere scatole a quelli che ci siamo un po' abituati a vedere a Torino in questi ultimi anni, che possono essere Zverev, lo stesso Rublev, Tsitsipas, che indubbiamente proverà a rientrare, lui cercando di ottenere il massimo possibile proprio dalla terra. Per me gioca molto bene Humbert. Certo, non ha il tennis più semplice del mondo, ha un gioco che ha bisogno di un giocatore che è in fiducia, che è sicuro di sé, però ce ne fossero anche altri di Humbert, sicuramente più divertente vedere giocare lui di alcuni giocatori che ho citato poco fa, almeno dal mio punto di vista, per mio gusto.
Sarà divertente, Jacopo, in ogni caso, vedere cosa farà la settima finale, visto che appunto è un record che nessuno è mai riuscito a fare, quello dell'era Open, cioè di vincere 7 tornei consecutivi dal primo, no? Dalla prima finale disputata. Gulbis, se ti interessa, persa a Stoccolma contro Tsitsipas nel 2018, la settima finale, e Kližan perse sempre nel 2018 con Thiem a San Pietroburgo. Vediamo cosa farà, perché diventerebbe eventualmente il primo di sempre a vincere 7 finali su 7, che è sempre, secondo me, al di là delle carriere che poi hanno fatto Gulbis e Kližan, che non hanno ottenuto probabilmente il massimo di quello che potenzialmente avrebbero potuto, visto il talento che non si discuteva, però vincere le finali è sempre una bella caratteristica, specialmente per un giocatore di tennis. E quindi teniamola d'occhio questa statistica di Humbert, che io trovo sempre interessante, per quanto 6 insomma siano un metro, un termometro, ecco, non magari affidabilissimo, ce ne vogliono un po' di più per capire il tipo di giocatore, però iniziano a essere importanti, ecco. Non so cosa ne pensi tu.
Però è una statistica che li accomuna dal punto di vista del...
Matti.
Parlavi di talento.
Sì.
No?
Sì, sì.
Sono tre giocatori estremamente talentuosi che in quella settimana in cui giocano bene...
È dura.
Nei tornei 250, nei quali hanno vinto la maggior parte, appunto, di questi 18 titoli, non li batti.
Danno un po' una dimensione, è vero?
Sì. Esatto. Cioè, altri giocatori, non so, pensiamo anche ai due che sono in finale a Santiago, Baez e Tabilo, in un torneo 250 possono giocare benissimo, ma se ci sono altri iscritti che giocano bene,
certo,
probabilmente non vincono.
Certo.
I tre che abbiamo citato, invece, se quella settimana giocano bene, e poi succede quello che è successo.
Hai fatto bene a sottolineare questa cosa. Dal tennis giocato a Dubai, questa settimana c'erano Lorenzo Musetti e Sonego. Due prestazioni diverse. Sonego, Jacopo, a me è piaciuto molto con Medvedev. Ha vinto un set, al di là che Medvedev poi non abbia vinto un torneo e forse non sia stato il miglior Medvedev possibile, però... ha giocato una partita tosta con gli attributi, mentre Musetti conferma di avere veramente poca fiducia, secondo me.
Allora, Musetti ne parliamo magari in maniera più dettagliata dopo.
Ok, perché dopo? Parlane adesso.
Perché volevo inserire una rubrica.
Ah, ok. Ah, già. Vedi che mi sono dimenticato. Sì, allora ne parliamo dopo.
Mentre Sonego intanto ha vinto una partita... E non gli era successo troppo in questa stagione, quindi già quello è positivo. Dopodiché, appunto, come dicevi tu, una buona prestazione con Medvedev, un match vicino, che può essergli utile per cercare di fare qualcosa nei prossimi 2000 e successivamente sulla terra. Adesso sta un po' scivolando indietro in classifica mondiale e molto indietro nella race. Quindi ha bisogno anche di fare punti. A volte mi chiedo se forse non faccia una programmazione anche troppo ambiziosa. Perché probabilmente la sua dimensione non è da giocatore primi 25 al mondo, ci può arrivare programmandosi in maniera non necessariamente più intelligente, però più furba. Allo stesso tempo, avere una programmazione ambiziosa significa anche credere di poter ottenere risultati altrettanto ambiziosi.
È un campo difficile quello, secondo me, che hai portato a discutere. Un tema di discussione complicato,
certo.
Jacopo.
Poi non c'è mai la controprova.
Esatto, perché poi dove tiri è una coperta, no? Se la sposti di qua, poi però dopo potresti dire però non si confronta mai con quelli sopra. Se lo sposti dove la stai mettendo tu, giustamente dici però forse potrebbe fare un po' più punti se giocasse con quelli sotto. È una coperta, dove la tiri va... E lascia scoperto eventualmente qualcosina, però capisco il tuo ragionamento. Io sono per comunque giocare ambizioso, se lo senti, e comunque tutto sommato i risultati dai più o meno gli hanno dato ragione.
Sì, fino a un anno e mezzo fa direi di sì. Adesso, ripeto, se inizia a scivolare sotto il 50, poi sotto il 60, allora proverei anche a fare magari un passo indietro, recupero un po' di punti, vinco un po' di partite, ritorno magari nei primi 40, che è dove deve stare, siccome è dal 30 al 40 è la sua posizione, poi ci può essere il picco in cui arriva, come è arrivato a 21, e il momento in cui magari scivola al 65esimo posto.
Capisco, va bene, abbiamo fatto anche un bel discorso su Sonego. Jacopo, io penso che in tanti, se non era nelle domande, ma sicuramente c'erano le domande, sarà un anticipo della programmazione, quello, andiamo a quello che è successo sul caso Rublev. Allora, caso Rublev che ha fatto il giro dei siti, insomma, perché poi era qualcosa di piuttosto rumoroso per chi vivesse su Marte e non ne fosse a conoscenza. Insomma, Rublev è stato squalificato dopo aver urlato in faccia un giudice di linea durante la partita con Bublik di semifinale, un momento caldo del match perché era il terzo set. La squalifica è arrivata in quanto apparentemente, mettiamola così, anzi non apparentemente, perché poi ufficialmente è stato squalificato per verbal abuse, ok? Quindi è sicuramente sul referto è comparso che la squalifica è perché Rublev grida in faccia qualcosa al giudice di linea, e un altro giudice di linea dice che Rublev in russo ha detto delle oscenità che ha riportato al supervisor, insomma, poi hanno portato alla squalifica di Rublev. Il tutto nasce da una palla fuori, che sembrava effettivamente fuori, e quindi lancia anche poi un dibattito paritario, no? Che è quello del perché a Dubai, che è un torneo così ricco, non si usa il giudice, l'arbitraggio, diciamo, elettronico totale, ecco, chiamiamola così, e ancora si utilizzano i giudici di linea. Ho messo insieme tutta una serie di cose, Jacopo sicuramente, e poi arriverò anche con la mia opinione, ma prima chi ci ascolta secondo me vuole sentire la tua. Scatenati, si parla di arbitri, quindi che idea ti sei fatto? No, dai, a parte le battute.
Ma allora, la prima cosa è: se tu abitui i giocatori ad avere il giudice di linea elettronico, nel momento in cui non ci sono, ne sentono la mancanza e magari hanno una reazione esagerata, come è accaduto a Rublev, nel momento in cui hanno la sensazione ci sia stata una chiamata sbagliata. La cosa che a me non va bene di quello che è accaduto a Dubai,
sì,
dimmi, è lo snitch che arriva e dice: ha detto questo. Perché quante volte abbiamo sentito un giocatore nella propria lingua, sì, dire cose orrende,
sì,
o magari pensare le abbia detto, perché molto spesso io non lo capisco. Altre volte sì, perché quante volte abbiamo sentito giocatori italiani dire delle robe
a voglia, mi viene in mente,
andrebbero cacciati, sinceramente. Sicuramente peggiori di quello che ha detto Rublev. Ora, a me stava bene venisse buttato fuori, perché non può mettersi a urlare per 10 secondi
in faccia
a 5 centimetri dal giudice di linea.
Certo,
quello è
l'atteggiamento,
troppo.
È sbagliato, è un comportamento scorretto.
Che venga buttato fuori perché un altro giudice di linea dice: guarda che gli ha detto così, ho qualche problema in più, perché è il solito discorso: o è sempre o è mai. Ogni tanto sì, ogni tanto no, non va bene.
Posso chiarire una cosa e mettere un puntino sulla I, Jacopo, perché tu l'hai definito snitch, no?
Sì.
A termini di regolamento può farlo, nel
certo,
senso, il giudice di linea sente una cosa e può andare a riferire, no, perché magari non tutti lo sanno, no? Quindi questo io lo voglio sottolineare, non è che è stata una cosa strana, perché si è preso una libertà che non può prendersi, è andato a segnalarla, perché magari uno pensa nella definizione snitch che ci sia questa cosa qui. Il giudice di linea può andare a segnalare questa cosa se ritiene opportuno farla, quindi a termini di regolamento non è successo niente di sbagliato in linea di massima. Io sono d'accordo con la posizione di alcuni giocatori, ne ho visti tantissimi su Twitter, da Davidovic a Sangren, me ne vengono in mente alcuni che
Mannarino,
sono comparsi, Mannarino, cioè che
Bublik voleva continuare a giocare.
Bublik è stato molto carino da questo punto di vista, ha detto proprio: io sono pronto a continuare a giocare ancora quando stava succedendo. Quindi i giocatori si sono immedesimati, hanno detto: non è giusto quello che sta succedendo, più che altro perché volevano la controprova,
sì,
di un VAR, diciamo, tennistico. Dici: ok, mi dici dove io ti ho detto queste cose in russo? Perché poi dalle immagini televisive evidentemente queste cose, tutta la parte in russo non è comparsa. Cioè c'era una parte dove qualcuno, visto che l'ha definito, l'avevo visto in inglese, moron. Mi traduci moron in italiano bene?
Di mente?
Ok, sì. Sì, mi fido della tua traduzione. Non mi veniva la traduzione in italiano, me l'hai trovata ovviamente subito. Quindi quello che dici tu è corretto, i due pesi, due misure che si trovano dalle altre parti. Sbaglia Rublev comunque a gridargli in faccia, perché deve evitarlo. Capisco la posizione dei giocatori, che dicono: voglio rivederlo, mi devi provare che io ho detto questa cosa, provamelo, riascoltalo, rivallo a rivedere e poi mi giudichi, perché questo è comprensibile, altrimenti... no, niente, ci si affida a un regolamento che da regolamento non è successo, ripeto, niente di sbagliato, di qualcuno che ha sentito, però diventa un confine un po' labile. Detto questo, Jacopo, il fatto che esistesse un giudice, esistessero i giudici di linea, ci fossero i giudici di linea in questo torneo, ci sta facendo parlare da giorni. Se non ci fossero stati, non avremmo parlato. Al tempo stesso, Rublev però ha perso probabilmente una finale? E forse magari anche un titolo? Chi lo sa?
Punti
e quindi...
Soldi.
Potrebbe essere stata un'ingiustizia. Cioè, è stata un'ingiustizia dal punto di vista. Quella palla era apparsa anche a me effettivamente parecchio fuori.
E quindi, io ho letto anche un'altra cosa.
Vai, vai.
Volevo chiedere il tuo parere. Sì. Perché c'è chi ha scritto che se tu espelli, come succede... un calciatore, la partita va avanti. Se tu espelli un giocatore di tennis, la partita è finita.
Certo.
E il pubblico? È vero.
È vero.
Che stavano 6-5 al terzo, non è la stessa cosa.
Certo.
Come dire, l'ha buttato fuori dopo un game. Cioè, hanno visto quasi tutto il match. Però è esagerato come punizione, considerando quanto era accaduto. Perché certo, va lì, tira una racchettata sul ginocchio al giudice linea,
allora,
al giudice,
certo,
ci mancherebbe altro.
Sì, è un verbal abuse, perché poi ufficialmente è stato squalificato per quello e ne abbiamo visti tanti, è vero? E qualcuno scriveva degli arbitri, dei giudici di linea in particolare, possiamo farne a meno, è stato dimostrato, dei giocatori di tennis no. E questo è vero, e mette in difficoltà anche uno come me, che ho sempre detto non sono un grande fan della tecnologia. Ecco, questo caso... devo dire, Jacopo, che mi ha messo un po' in difficoltà, cioè mi sta facendo un pochino ripensare a tutto, perché è un caso estremo, sicuramente, perché non accade spesso la squalifica di un giocatore, per fortuna, e ci mancherebbe, però in effetti fa ripensare, perché col giudice di linea elettronico quella palla è probabilmente chiamata fuori e si va avanti, e se invece fosse dentro Rublev non sbrocca, magari sbrocca con qualcos'altro, magari si tira due racchettate da solo come abbiamo visto, però non va a sbroccare.
Supponiamo un qualcosa di diverso, ovvero che quelle parole le avesse dette al giudice di sedia, o che il giudice litiga con il giudice di sedia, sta tornando indietro e dice qualcosa tra sé e sé, e un raccattapalle che conosce il russo va dal giudice di sedia: guarda che ti ha detto che...
Sound demente.
Sì. Saresti favorevole a... c'è la tecnologia che ascolta quello che viene detto da un giocatore,
sì.
Ci fermiamo,
sì.
Un minuto,
sì. Sì.
E vediamo se effettivamente ha detto questo?
Sì, è quello che dicevo prima. Cioè, capisco quei giocatori che dicono: vogliamo il VAR. Nel senso, ci sono mille microfoni, la riascolti, succede una cosa del genere, la riascolti e prendi una decisione, ma con le parole giuste. Poi è chiaro che se te lo dice uno che lo traduce per il giudice di sedia, perché magari non parla russo come in questo caso, lì poi ti devi andare a fidare. Però il regolamento del tennis dice che comunque un giudice di linea ha il potere, no, per andare a fare questa cosa. Quindi è un territorio un po' delicato. Diciamo che rifletto proprio su questo caso estremo, mi ha fatto riflettere sulla giustizia. Rublev impazzisce perché la palla è probabilmente fuori. Se fosse fuori, la tecnologia l'avrebbe riscontrato. O comunque, se non l'avesse riscontrato, perché la tecnologia ha un margine d'errore, il giocatore è più tranquillo perché ormai è quella cosa lì. E quindi ti fidi eventualmente di un errore tecnologico che evidentemente tendi ad accettare di più di un errore umano. E dunque mi porta un pochino questo episodio a rivedere tutta la mia posizione sulla tecnologia, onestamente. Detto che dal 2025 questi problemi non dovrebbero esserci più, perché ci sarà l'introduzione, no, in tutti i tornei ATP, perlomeno anche quelli sulla Terra Rossa, della tecnologia, quindi dovremmo essere agli sgoccioli da questo punto di vista. Leverà un po' di spettacolo, perché di questo alla fine si tratta, cioè guarda da quanto ne stiamo discutendo, è argomento del podcast da 10 minuti, non avremo più di che discutere di questo, spettacolo, click per i siti, perché quell'articolo è stato uno dei più visti, per una monotonia che sarà più giusta per i giocatori e forse ci darà meno da parlare, Jacopo. Questo alla fine poi è il sunto finale di tutta questa estrema questione. Ti avevo già fatto questa domanda in passato, tu sei per la tecnologia alla fine?
Ah, io il 100%, okay. Io vorrei che gli arbitri
non esistessero,
cioè nel senso che ci fosse qualche cosa di certo che giudicasse sempre, anche perché cioè uno non è che prende il programma della giornata e dice: aspetta, fammi vedere dove arbitra Cadernuni, perché io voglio vederlo arbitrare. Cioè va allo stadio per vedere la partita, certo, non per vedere l'arbitro. E ci sono tanti arbitri in tanti sport che pensano di essere i protagonisti. Mm-hmm.
Questo è vero, cioè, o comunque che tendono un pochino al protagonismo, questo è sicuramente vero, in quanto esseri umani e quindi fallibili e ognuno con i suoi sentimenti. È una discussione che entra in un campo filosofico poi, ripeto, io ero per i giudici di linea perché ci portano qualcosa, probabilmente lo sono ancora sotto sotto, questo episodio effettivamente inizia a farmi però a un pochino vacillare, cioè a prendere in considerazione un lato della medaglia dell'ingiustizia, cioè alla fine Rublev sbaglia, perché sbaglia, e lo ripeto, però subito si nasce da un'ingiustizia in suo favore, quindi
va sottolineato che comunque era la palla che portava un bel 6-5, non era una, cioè fosse stata la palla break, Rublev subisce il break e un bel va sotto 6-5, è più comprensibile perché effettivamente la partita era compromessa. Così servi tu, molto probabilmente tieni il servizio, ce la giochiamo al tiebreak. Non era un punto che avrebbe dovuto portare a quella reazione di Rublev.
È chiaro, è chiaro. Infatti io ho sottolineato fin da subito che Rublev sbaglia prima, però sì, c'è comunque un'ingiustizia e c'è tutta questa ampia discussione che abbiamo fatto, e Jacopo, che chiudiamo con Jacopo super a favore della tecnologia, quindi dal 2025 sarai contento. Simone, che era a favore degli uomini, un pochino inizia a rifletterci, o la posizione è meno forte, ecco, in favore dell'essere umano rispetto a prima, perché comunque ha anche forse drogato un pochino il risultato, cioè penso che Rublev in finale con Humbert, se fosse andato Rublev poi effettivamente in finale con Humbert, perdonami, sì, in finale con Humbert, perché era con Bublik quando è successo, sì. Quindi avrebbe cambiato un pochettino le cose. Senti Jacopo, vuoi introdurre la tua nuova rubrica?
Non vuoi finire con i tornei della settimana?
Sono lunghi.
Come vuoi.
Sono i tornei della, perché comunque la rubrica io direi che non ha un punto fisso, ma la introduciamo.
No, no.
La introduciamo quando si vuole parlare di qualcosa. E visto che stiamo parlando di Dubai, vai,
va bene,
presentala e introducila.
Allora, la rubrica è reazione spropositata a qualcosa che è accaduto durante la settimana. Non è detto che ci sarà sempre, non è detto che ce l'abbia io, magari la prossima settimana è Simone. Io ti propongo l'argomento, tu alla fine del mio pensiero mi dici se sia una reazione spropositata, se ci può stare, mi dici cosa ne pensi. Allora, la reazione è alla ennesima sconfitta di Lorenzo Musetti in questo 2024. Musetti chiude l'anno fuori dai primi 50 al mondo, ok? Mm-hmm. In questo momento nella race è 90esimo, con un totale di 150 punti.
Sì, dopo due mesi.
I risultati, i risultati dicono 4 vittorie e 7 sconfitte. Le 4 vittorie sono contro Wildcard di Hong Kong, Wong, nel torneo nel suo paese a inizio anno. Poi la miglior vittoria è quella con Thompson ad Adelaide, in quel momento era 47 al mondo. Poi batte Bonzi al primo turno degli Australian Open e vince con Marterer al primo turno di Marsiglia. Le sconfitte sono con Kotov, con Bubli, con Van Asch, con Manshak, con Grigspor 7-6 al terzo, direi che è stata la partita migliore, con Zhang 6-2-6-0 e questa settimana ha perso da Casò. Al di là delle sconfitte, proprio la sensazione che ti dà di confusione, di insicurezza, di incertezza, di anche a un certo punto ti viene a dire ma non è meglio fermarsi piuttosto di continuare a prendere batoste? Ora
vai,
vediamo cosa aveva fatto nel 2023 sino a questo momento. Nel 2023 c'era stata una vittoria in più, però 4 di questi 5 successi in United Cup contro i numeri 2 di squadre piuttosto scarse, tolto sì, il numero 1. Il giocatore più forte che aveva battuto era Meligeni, Brasile, 166 al mondo. L'altra vittoria ottenuta a Buenos Aires con Cashin, dove aveva il bye e poi perse nei quarti da Varillas, perse al primo turno da Harris all'Australian Open, dopo il bye perse all'esordio con Munar a Santiago, tra l'altro poi proseguì perché a Indian Wells bye, battuto da Mannarino, a Miami bye, perde da Lechka, va a Marrakesh, testa di serie numero 1, bye, vince con Gastone e perde da Alexander Müller. Quindi era stato addirittura peggiore il 2023 sino a Monte Carlo. A Monte Carlo all'improvviso si risveglia, batte Kecmanovic, Nardi, Djokovic, perde nei quarti con Sinner e da lì cambia marcia, semifinale a Barcellona, ottavi a Roma, ottavi a Roland Garros.
Me lo ricordo bene.
E ha una buona stagione. Ora, lui nel 2023 chiude 27 al mondo con 1470 punti, il 52% di questi punti sulla terra battuta. Nel 2022 chiude 23, quindi 4 posizioni più su, con 1865 punti, quindi quasi 400 punti in più, e solo il 39% sulla terra. Quindi
hai fatto un
dobbiamo aspettare la terra.
Un bel quadro generale.
Però è un po' preoccupante la situazione.
Io non sono sorpreso, Jacopo, perché mi aspettavo una stagione difficile per Musetti. Avevo la sensazione che sarebbe stata una stagione difficile per Musetti per mille motivi. Tant'è che al giochino, non so se te lo ricordi, di fine anno, quando avevi fatto Arnaldi o Musetti, chi finisce prima, una cosa, un qualcosa del genere, mi ricordo di aver indicato delle difficoltà per Musetti. E quindi la reazione spropositata a che cos'è? A che cosa vuole essere? Cioè al fatto che finirà fuori...
Cioè secondo te può chiudere fuori dai 50?
Potrebbe, potrebbe.
A oggi che percentuale daresti fuori dai 50?
A oggi è un pochino, sono per...
60, 50, 40?
A oggi sono un pochino per reazione spropositata, perché comunque io Musetti lo voglio vedere nella stagione sulla terra rossa e poi dopo ne parliamo. Però le indicazioni in generale, al di là della superficie, non mi paiono eccezionali, al di là del paragone che hai fatto con la stagione precedente, dove anche lì fino a Monte Carlo non c'erano stati risultati eccezionali. Eppure avevo sensazioni diverse quando vedevo Musetti, invece adesso ho sensazioni negative quando vedo Musetti. Sensazioni mie, personali, di uno che ha visto tantissimo tennis, che non è il guru, che può sbagliare, ci mancherebbe che ha sbagliato, però sensazioni mie, sensazioni di campo, di vedere un giocatore appunto un po' in difficoltà, un po' in confusione. E quindi mi pongo a metà tra reazione spropositata e no, perché un po' me l'aspettavo e un po' comunque voglio dire hai ragione. Vediamo cosa succede nei primi mesi sulla terra battuta. Vediamo cosa succederà a Monte Carlo, vediamo che tornei magari deciderà di andare a giocare e poi aspettiamo Madrid e poi aspettiamo Barcellona, Madrid, Roma. Ecco, arriviamo a Roma, diamoci un tempo fino a Roma, visto che gioca anche in casa e poi magari un po' di spinta, un po' di aiuto dal pubblico che sicuramente sarà lì a tifare per Roma, per Musetti e gli internazionali d'Italia ci sarà. Vediamo cosa succede lì e poi tiriamo un bilancio, anche perché a quel punto siamo a metà anno e secondo me avremo più elementi per dare un bilancio tra cemento e terra. Sei d'accordo?
Sì. Un'ultima cosa, lui oggi compie 22 anni. Sappiamo che sta per diventare papà. Ora, io ho provato a pensare se alla sua età stessi per diventare papà. Mm-hmm. Io adesso, al di là che non ha nessun problema, perché per tanti della sua età il problema principale sarebbe come faccio a mantenerlo.
Ma certamente.
Lui questo problema non ce l'ha. Però ti cambia la vita, certo. Non è facile siccome andare in campo con questo pensiero.
Sì, ci può stare anche quello che è un pochino l'influenza della vita privata, ci mancherebbe. Va bene Jacopo, mi è piaciuto comunque, mi piace, te l'avevo già detto, l'idea di reazione spropositata da inserire nel...
Sì, ho preso un po' spunto anche dalle mail, perché Sinner vince tutti e quattro gli slam, la Paolini va al Master, allora dico boom!
Reazione spropositata. Proviamo, esatto. Proviamo a fare i pompieri noi un po' anche con reazioni spropositate a calmare, oppure magari no, vedremo, va bene. Mi piace, volevo concludere però la settimana su Acapulco. Cosa mi dici? De Minor che difende il titolo in finale con Rude, resta in top 10, conferma, no? Il buonissimo momento
terzo nella race
di forma, ecco, è più che buonissimo, perché sottolinei che è terzo nella race, dietro Sinner e Medvedev,
che è eccezionale. E la sensazione che ci aveva dato in Australia è che, al di là che sta giocando bene, che sia migliorato, che la palla gli viaggi di più, che quindi faccia più male e ottenga più punti sia dal dritto sia dal rovescio, e lo ha confermato. Può andare a Torino? Perché no?
Se va avanti
se
così,
questo giocatore insomma sull'erba può fare tanti punti, sulla terra in passato è vero che ha fatto fatica, però per esempio a Madrid ha giocato delle buone partite, quindi in condizioni estremamente rapide, essendo testa di serie così alta, potrebbe anche provare a pensare ad arrivare ai quarti di finale.
Sul momento di De Minor, per me, Jacopo, c'è anche da sottolineare la partita che fa i quarti con Tsitsipas, perché si prende un 6-1 il primo set e magari dici ah,
contro un giocatore con cui perdeva,
esatto,
sempre,
esattamente, dici ah, allora forse non sono così, sai, ti potrebbero venire i primi dubbi se non sei così in fiducia, invece reagisce, continua, gioca tranquillo e gli dà 6-3 6-3, che significa probabilmente aver fatto un piccolo scattino a livello proprio anche mentale, a livello di dimensione, di credere in te stesso che sei capace di fare determinate cose. E questo è importantissimo, perché se poi sei tu il primo a crederci in fondo alla tua testa, allora sì che hai fatto il salto. Allora sì che non è casuale magari il risultato in un determinato momento frutto del flow. Mi vengono un sacco di termini in inglese e non in italiano, non so perché, il frutto del ritmo, no? Sei in scia, ne metti una dopo l'altra, ti va tutto bene, allora in quel momento li stai facendo bene. No, se sei in grado di reagire alle difficoltà contro giocatori con cui di solito perdevi, probabilmente questo salto l'hai fatto davvero. E quindi assolutamente da tenere qua, da tenere sott'occhio De Minor.
Dentro l'acqua segue il flow.
Qua dentro abbiamo visto anche ad Acapulco due risultati comunque importanti per il tennis italiano, no? Arnaldi che batte Fritz, sì. e Cobolli che batte Ogier Aliassim. Due parole su di loro, Jacopo.
Ma allora, Cobolli ha fatto tre passi in avanti rispetto anche a meno di 12 mesi fa, perché sta continuando a ottenere risultati che oramai lo hanno lanciato non solo nei primi 100, lui per esempio nella race è 31, e i miglioramenti sono dovuti al fatto che gli cammina di più la palla, perché si è sempre mosso bene, è sempre stato un giocatore comunque sveglio in campo, però fa più male e quindi può essere un altro giocatore che si infila tra i primi 50 con speranze di poter essere teste di serie in uno slam.
Peraltro la partita con Tsitsipas, Jacopo anche quella la gioca, perché perde 6-3, 7-6, 8-6 al tiebreak, cioè è una partita dove è vivo, cioè non è che prende una stesa dal, no, no, dal 5 della race, quindi è un Cobolli che è in fiducia. Ecco, posso dire una cosa magari un filo negativa qui, almeno di sensazione mia personale, lui ho l'idea che sia un po' nel flow, cioè che gli stia andando tutto molto bene, stia vivendo forse un pochino sopra quella che è la reale dimensione. Poi spero di sbagliarmi, per carità, però mi pare che sia in questo tipo di momento, cioè che si debba ancora cementificare a quel livello lì, mettiamola così, e che sia invece frutto di un momento in cui le cose gli vanno bene, ci crede, se la gioca, è in fiducia. Voglio
anche
vedere
perché a lui la maggior parte dei punti in teoria li doveva fare sulla terra battuta, e quindi tutto quello che sta ottenendo dal cemento è di guadagnato. Sono curioso di vederlo con questa classifica, quindi una nuova dimensione, nei famosi 250 sulla terra europei, che cosa sarà in grado di fare, perché se gioca così può andare molto avanti.
Vediamo, ce l'auguriamo comunque, essendo giovane. Poi tu sicuramente che condividi con lui il tifo, già l'abbiamo, di club calcistico, avrai un occhio di riguardo per Cobolli, già lo sappiamo. E, no, stavi aggiungendo ancora qualcosa? Vai pure.
No, passavo ad Arnaldi, che ad invece Arnaldi aveva bisogno di una vittoria del genere, perché invece ha giocato delle buone partite quest'anno, però ne ha perse anche, secondo me, alcune che mi aspettavo vincesse, per esempio i Gigata del Ribic, per esempio Purcell a Los Cabos. Poi magari sta lavorando tanto in queste settimane e forse il meglio, e sarebbe anche una mossa intelligente, lo darà Indian Wells e Miami. Però aspetterei per giudicare questa prima parte di stagione proprio con questi due tornei, perché ha dimostrato che ha il tennis per far male anche a giocatori fortissimi sul veloce come Taylor Fritz.
Esattamente, batte Fritz e poi comunque, di nuovo, sottolineo anche la successiva partita con Shelton, perde 7-6, 3-6,
sì, erano
6-3.
Dei tabelloni cioè difficili,
tosti,
perché hai battuto giocatori o testa di serie per quanto riguarda lui, o che non lo sono per un soffio come Cobolli, e poi è un secondo turno comunque complicatissimo. C'erano altri lati di tabellone che magari con quella vittoria
ti facevano fare una partita
quarti
in più, certo, certo. Va bene, comunque, dai, momento positivo, se Musetti fa fatica, ci sono bei segnali da VAR, insomma, da Sonego, che abbiamo citato prima, che ha trovato una vittoria importante, ha giocato una bella partita con Medvedev, da Arnaldi e da Cobolli, insomma, il tennis italiano sta bene. Di Santiago, dove c'era Dardari, che comunque ha fatto quarti di finale, ne parleremo magari poi, Jacopo, perché è il mio schiaffo, comunque la finale tra Tabilo e Baez, a proposito di giocatori in questo momento con una race importante, Jacopo Baez, è sesto davanti a Djokovic. Poi è chiaro che insomma io mi ci gioco le mani che non sarà lì a fine anno, però intanto te lo voglio segnalare. Adesso Baez da Roland Garros lo vince e mi tocca tagliarmi le mani.
Non assisto alla scena.
No, spero che non debba accadere, ecco. Ci sono state anche un paio di notizie della questa settimana, forse extra tennis, le do perché secondo me sono due cose interessanti e chi ascolta Schiaffo al Volo secondo me le vuole sapere. Una è un'indiscrezione, l'hai letta, di Shapiro su Twitter, che dice che Agassi sarà il prossimo il prossimo capitano di Lever Cup al posto di McEnroe. Velocissima, Jacopo, secondo me chi deve cambiare capitano di Lever Cup è l'Europa e non il resto del mondo, però questa la riporto. Insomma.
Beh, ma immagino che se cambiano gli Stati Uniti, cioè il resto del mondo, cambierà anche l'Europa.
Sì,
non ha più senso ci sia Borg se non c'è McEnroe.
Il capitano dell'Europa deve essere Roger Federer. L'ha,
esatto,
inventata lui, punto. E viene fuori anche una cosa parecchio divertente, secondo me, con l'aura, insomma, di Federer, con quello che è capace di tirarsi ancora dietro. Deve essere capitano di Lever Cup se la competizione vuole sopravvivere, l'avevamo già detto all'epoca a settembre quando abbiamo parlato.
Ma E poi in voglia, secondo me, il giocatore europeo, io vado
ad andare, c'è
perché
Federer.
Ho Federer in panchina.
Direi di sì.
E più passerà il tempo, almeno per i prossimi 10 anni, e più ci saranno ragazzi che magari hanno iniziato a giocare a tennis perché giocavano e vedevano Federer.
Certo.
Che figurati.
Certamente.
Non vedono l'ora, certo, di passare quei giorni. Al di là della panchina, passi dei giorni insieme a lui.
E poi non deve passare troppo tempo, perché poi invece nasceranno ragazzi che Federer non l'hanno visto. Esatto. Quindi quell'aura la perderanno, no? Quindi deve entrare adesso Federer se vuole dare la Lever Cup e se vuole proseguire a una competizione che di fatto ha inventato lui con il suo team, con il suo management. L'altra notizia, Jacopo, è, so che ti piacciono di meno, ti attirano di meno, è di natura puramente politica, mettiamola così. Ha firmato, formalizzato l'accordo tra ATP e PIF, il famoso Public Investment Fund, il fondo sovrano dell'Arabia Saudita, quello che se vuole apre i rubinetti e inonda di soldi tutto il mondo. PIF sarà sponsor del ranking che prende il nome, poi in futuro di Indian Wells, Miami, Madrid, Pechino, delle ATP Finals, della Next Gen. La sensazione che sia personale, intervengo io qua Jacopo, che so che magari poi tu puoi dire la tua, ci mancherebbe, però do subito la mia personale sensazione è che sia una mossa di cui aveva bisogno anche a livello politico l'ATP, perché c'è da capire cosa succederà con l'altro famoso Premier Tour che dovrebbe nascere dall'idea di Craig Tiley, direttore di tennis Australia, dell'Australian Open, di unire gli slam e fare alcuni super alcuni tornei come i Masters 1000 e fare un super circuito. Secondo me la sensazione è che Gaudenzi e l'ATP volevano avere il PIF al proprio fianco che contro, in un momento così delicato, e quindi formalizzato l'accordo e poi vediamo cosa succederà. Poi al tempo stesso il PIF non credo si accontenterà di essere sponsor di Indian Wells, Miami, oppure di dare il nome al ranking, credo che vorrà un evento in cambio, o creare qualcosa di importante per loro in cambio. Comunque sono notizie politiche per un futuro del tennis che resta all'orizzonte frammentato e complicato, a mio modo di vedere. Vuoi dire la tua su questo, Jacopo?
No, hai detto tutto.
Sei d'accordo?
Su quello che dici?
Sì.
Sì.
Mi fa piacere. Ok. Vorrei parlare anche 2 minuti di tennis femminile, perché abbiamo parlato 46 minuti di maschi. Katie Bolter, a proposito di De Minaur, visto che sono coppia, e De Minaur ha detto che non avrebbe festeggiato a Acapulco, esatto, per prendere il volo delle 6 e andare a San Diego a vedere la sua Katie in finale contro Marta Kostiuk. È un WTA 500. Jacopo, hai visto qualcosa? Hai seguito qualcosa? Io ti confesso, meno.
No, ho visto solo i risultati.
Mm. E quindi
sono stati sorprendenti. Soprattutto per quanto riguarda Katie Bolter, perché c'erano giocatrici sulla carta più forti, a partire dalla Pegula, che va bene, rientrava, però la stessa Navarro, la Pavlyuchenkova, la Vekic, la Dadmaia e la Bolter ne ha battute diverse di quelle di cui ho parlato, e la Kostiuk al tempo stesso invece conferma tutto quello di buono che aveva fatto a Melbourne, ed è una giocatrice da tenere in considerazione per i prossimi tornei, perché è una giocatrice che da giovanissima
prometteva,
poi si è un po' persa, rimane giovanissima perché ha 21 anni e mezzo, è molto vicina al best ranking che otterrà in caso di successo odierno, perché è 31, è stata 28 e se vince va 27.
La cosa curiosa di Kostiuk è che comunque ha già 960 punti prima di questa partita nella race, e sono solo 15 in meno di Jastremska, con nazionale, che ha fatto semifinale in Australia. Quindi Kostiuk sta giocando forte, così come Bolter alla fine sta dando delle sensazioni, almeno personalmente, tra fine dell'anno scorso e inizio di quest'anno, probabilmente stanno andando di pari passo Bolter e De Minaur nella loro crescita, cioè sono in un momento di, chiaramente De Minaur è più in alto, però sono in un momento di fiducia, e si vede, e si traduce anche nella finale di Katie Bolter. Lei invece è 19 della race, ma se vince va 7.45, diventa 16, prende il posto di Azarenka nella race del...
Ed è una reazione tipicamente femminile, perché diceva che sono la scema della coppia. E in un certo senso è quello che era successo in un altro
Tomljanovic,
per altri motivi, a Tolmianovic, a Flavia Pennetta, perché quando ha cambiato completamente, nel momento in cui Moya l'ha mollata, senza quella storia lì, probabilmente Pennetta si sarebbe sposata col giocatore spagnolo e non avrebbe vinto uno slam.
Vedi che nella vita servono anche le cose negative, perché poi certo, a un certo punto
bisogna saperle affrontare.
Se sei in grado di affrontarle, che c'hai le palle, come nel caso di, nel senso del termine, degli attributi, ecco, non figurati, oddio, mi sono infilato in un vicolo cieco, però Flavia Pennetta è stata una giocatrice con le palle, diciamola così come sta, e quindi lo dimostra quello che poi ha vinto, ecco, nella parte finale di carriera, quindi bisogna reagire bene. Jacopo, abbiamo parlato tantissimo, andiamo alle domande della settimana. Allora, quante ne hai, Jacopo? Perché io ne ho una molto bella che arriva da un collega che devo assolutamente fare, però parti tu.
Ne ho diverse, però non credo molto lunghe. Intanto parto dalla Ferbollini che appassiona, no? Michele mi scrive, tra l'altro su Instagram mi ha scritto: per colpa di Scaffa al Volo non riuscirò più a guardare dei bollini al supermercato senza ridere. E mi ha fatto sorridere questa mail. Poi ce ne sono un paio simili di Flavio e Francesco. Leggo quella del primo, ma ripeto, quella di Francesco era quasi analoga. Dice: ultimamente mi sto appassionando alla lettura di libri sportivi e ho scoperto essere un genere che mi piace tantissimo. Dice che ha adorato Open e Contro, scritto da Simone. Sapete Grazie. Consigliare qualche lettura interessante inerente al tennis, anche più in generale al mondo dello sport? Tu ne hai uno? Pronto?
No.
Da consigliare?
Inerente al mondo dello sport? Sto pensando, sto guardando anche la mia libreria che ho in questo momento qua davanti, però non... Perché non mi viene in mente niente? No. Non mi viene nulla, Jacopo. Tu? Anche perché dopo che hai letto Open è dura, ragazzo mio.
No, però uno si può anche appassionare ad altri personaggi, poi non è scritto allo stesso modo, però la storia è quella che ti appassiona. Non so, a me tra le biografie che ho letto sicuramente una che mi era piaciuta era di James Blake.
Sì.
Non sono è stata tradotta in italiano?
Io avevo letto qualcosa, sai che
si intitola Breaking Back, che prende un po' in giro anche il suo problema alla schiena nel titolo. Poi un libro carino, l'ho citato anche altre volte, è The Wimbledon Final That Never Was, e racconta diversi episodi di tennis di tantissimi anni fa che magari la maggior parte di voi non conosce. Questi sono i primi due che mi sono venuti in mente.
Ci credi che è un libro di Maurizio Mosca tra la mia libreria sportiva?
Che si intitola?
La vita è rotonda come un pallone da calcio. Grande Maurizio, a me Maurizio Mosca faceva molto ridere, c'è poco da fare, infatti conosco tutti i suoi sketch, quelli famosi su YouTube, un po' cialtroni, anche un po' tanto cialtroni in quel caso a memoria. Next.
Ok, sono Ferdinando, il ragazzo che incontrò Simone in una discoteca di Milano e ti mandammo un audio.
Sì? Vai.
Avrete appreso dell'aggiunta di Gilles Simon nel team di Medvedev. Sì. Simone ha confessato che Medvedev gli ha inviato una lista di 16 giocatori che lo mettono particolarmente in difficoltà. E il francese ha di conseguenza stilato una serie di tattiche da mettere in atto.
Bellissimo.
Per affrontare questi giocatori.
È vero. Bravo,
proviamo
Ferdinando
a immaginare
che ha tirato
siano
fuori una notizia della settimana, bravo, che non avevo segnato nel resto del podcast. Quali sono secondo te? 16.
Lui dice: ok, sicuramente ci sono Djokovic, Sinner, Alcaraz
e fin qua.
E poi chi altro potrebbe esserci? Cita De Minor, Korda e Dimitrov, che lo hanno già battuto più volte, soprattutto Dimitrov, e quindi quando sono in giornata possono metterlo in difficoltà. Forse c'è proprio il giocatore che l'ha sconfitto questa settimana, ovvero Humbert, che aveva un buon bilancio già con Medvedev. Sicuramente non c'è Rublev.
Sicuramente no, ci saranno dei francesi secondo me. Medvedev fa fatica con i francesi. Però Humbert già l'hai citato.
Siccome Zverev non c'è.
No, Zverev no, dai. Zverev no. Stai guardando la classifica, vero?
Sì. Potrebbe esserci Mannarino.
Te l'ho detto. Io che credo. Ci sono dei francesi.
Sedici sono tanti. Forse Rune.
Io penso che
nonostante Rune, di tutto,
penso che Rune ci sia. Perché comunque lui parla, secondo me, è una classifica stilata anche in ottica di quelli che dovrà andare a affrontare di recente, no? Quelli che si prospettano come potenziali avversari nel futuro di Medvedev quest'anno o l'anno prossimo. Quindi secondo me Rune lo mette.
Che sono anche destinati in teoria a migliorare.
Esattamente. E poi bisognerebbe andare a conoscere tutti i testa a testa di Medvedev, che onestamente a memoria non è che
no, certo.
Posso sapere. Ci vuole il piccolo Rayman del tennis, ecco, non è il caso mio, specialmente dal punto di vista di memorizzare numeri matematici.
Vabbè,
non gli abbiamo risposto, però ha fatto bene a citare questa cosa.
No, qualche nome
cosa.
l'abbiamo aggiunto. Tra l'altro io ho il libro che poi è un libricino, di Simone da leggere, è in francese, mi metterò di fianco il computer, perché ci saranno diverse parole sicuramente che non conosco. Comunque vi saprò dire, è il prossimo in coda che leggerò.
Ce n'è ancora una? Poi andiamo con la mia? O ne hai altre?
Ce n'è ancora qualcuna.
Dai, vai.
Hector Babone, in questa è molto rapida. Perché odi il padel, Simone?
No, non lo odio. Perché dovete sempre mettermi in bocca parole che non... In generale, questa cosa di se non ti piace una cosa, la odi. Non lo odio, è un downgrade del tennis, dai, cioè, e quindi in quanto purista, cioè, a parte che è inguardabile, ragazzi, cioè, giocarlo io lo so che sarà super divertente, però è inguardabile, è visto da fuori, è come il tennis tavolo, cioè giocarlo ti diverti, ma poi non te le puoi guardare le partite, al di là di alcuni scambi clamorosi che ogni tanto ti compaiono, no? Jacopo tra YouTube e magari
sì,
social,
sì, sì. Quando fanno
dei punti pazzeschi, c'è quel punto lì che è pazzesco, ma per il resto è, citando Maurizio Mosca, pim, pam, pim, punto, pim, pam, pim, punto, non continuo, e era riferito alla pallavolo, ecco, quindi mi fermo qua.
Va bene.
Dai, ancora una.
L'ultima. Alessio.
Sì.
Mi potete dare un chiarimento sulla velocità delle superfici in cemento? Ho sentito in uno dei vostri podcast che Shanghai è stato il Masters 1000 più lento della scorsa stagione, sì, assieme ad Indian Wells. Negli anni mi è sempre sembrato però che i giocatori realizzassero sul momento, a volte con sorpresa, che la superficie del torneo fosse più lenta o veloce del previsto. Quindi la mia domanda, non esiste una codifica delle superfici che sia nota a priori ai giocatori? Credo sia un aspetto importante anche per la programmazione.
Oh, questa è una buona domanda, non lo so se gli danno i dati statistici di alla velocità a cui esce o l'altezza a cui schizza la palla dopo che ne so, ha colpito un servizio. Quella statistica era riferita, e l'avevo vista, rispetto a dopo che la palla esce dal servizio, quindi quando entra nel quadrato di risposta, ecco, mettiamola così, era quanto in alto rimbalza o quanto schizza via poi velocemente. L'avevano fatto, adesso non mi ricordo neanche da che fonte l'avevo recuperato, onestamente, però se c'era è perché è una fonte attendibile. E sottolineava quanto magari la palla possa non rimbalzare così in alto, ma schizzarti via verso di te. Io non credo abbiano questo tipo di statistiche quando inizia il torneo, Jacopo, sono quasi certo che non ce l'abbiano. Poi se qualcuno invece ha il suo team privato di analisti video, magari poi riescono ad andarlo a recuperare tramite coloro che fanno le statistiche o lo stesso Kai.
Ma c'è da considerare altri due aspetti. Il primo, i campi vengono riverniciati tutti gli anni, quindi per forza di cose non possono sapere a priori quanto rapidi saranno. Più ci giochi sopra e più si velocizzano. Secondo, le palline sono fondamentali. Se tu a una superficie gli dai una pallina veloce, questa prende rapidità. Non è solo la superficie che determina la rapidità o meno del campo.
E le palline abbiamo visto che di fornitore in fornitore sono palline differenti,
esatto,
di torneo in torneo.
E hanno delle risposte differenti anche a seconda della superficie, perché c'è la superficie più ruvida e quella più liscia.
Certo.
Quella più ruvida è più lenta, oltre al hanno una risposta diversa a seconda del clima, se è umido,
chiaro,
se è secco.
Certo.
Quindi sono tante le componenti che poi determinano la rapidità di un campo.
E quindi la risposta alla domanda è: a inizio torneo non lo sanno. Se hanno un team molto rapido a livello di analisi e di combinazione di queste cose, privato ovviamente, poi possono venirlo a sapere piuttosto celermente. Il discorso che poi non credo che tutti i giocatori poi... Anzi, credo che pochi vanno lì a vedere, ok, quanto rimbalza rispetto a o quanto schizza via verso di te rispetto al torneo precedente. Vanno sensazioni poi pure di gioco, sensazioni, ecco il termine, senza aggiungere altro. Jacopo, vado con la mia che è bella.
Sì.
Allora, la premessa è che la domanda è del Fuma, al secolo Davide Fumagalli, stimato collega di Eurosport, commenta il tennis per Eurosport e scrive per il sito di basket, chiaramente, ma è un grande ascoltatore di Schiaffo al Volo, perché se lo ascolta e quindi a me, anzi, mi fa piacere, insomma, un segno di stima. Mi suggerisce questa, Jacopo. Ho una curiosità. Se avete tempo, mi piacerebbe che, che in Schiaffo al Volo dedicaste qualche minuto al possibile confronto fra Nole e LeBron, che stanotte ha superato il muro dei 40.000 punti e mai nessuno era arrivato a 39.000. Fra l'altro, record fatto contro Jokic, e Nole rappresenta Los Angeles. Io dico, in termini di longevità, stare tanti anni al massimo livello, un pochino un paragone su questi due punti. Poi so che Jacopo ne sa di NBA, quindi mi piacerebbe una vostra opinione su questo, ci chiede il Fuma. È uscita poi una statistica, sempre dal Fuma, visto che su Twitter, se seguite il basket, Davide Fumagalli, dovete seguirlo, che è un grafico, Jacopo, impressionante. Cioè, i punti che ha fatto LeBron, su un lato, ordinate, a scissa, adesso non ricordo quale dei due, e dall'altro cos'era l'arco temporale, ok? Praticamente il grafico va su dritto a 45 gradi, Jacopo. È una riga tirata a 45 gradi sull'angolo, no? Possibile di 90, va dritto su 45, il che significa che LeBron è sempre stato costante nel tempo a fare i suoi punti, e secondo me questa è una statistica che dimostra una continuità clamorosa, e il fatto che dall'inizio alla fine, più o meno, se segui questa linea, LeBron è sempre stato quello. Djokovic probabilmente non è stato così costante nella sua carriera, perché c'è stato l'inizio, poi c'è stato qualche anno, no, col cambio di racchetta e tutti quelli che sono stati i problemi, poi c'è stato, dopo l'incredibile 2016, il 2017, un pezzettino di 2018, e poi di nuovo è un grande Djokovic. Però secondo me è un paragone che ci sta, perché sono due leggende assolute per longevità e come hanno curato il loro fisico. Mi dici la tua? Posto che non voglio il tifo, cioè so che LeBron adesso rappresenta la squadra rivale per antonomasia del tuo tifo, e quindi magari sei un po' prevenuto da questo punto di vista. Prova a levare il lato tifoso, il fatto che giochi per LA, nemica di Boston, e analizzami un po' la richiesta del Fuma.
Allora, LeBron James ha un grosso problema nella sua carriera, che non ha mai vinto un titolo nella sua squadra, ok? I grandissimi campioni, da quelli del passato a quelli, molti dei quelli attuali, Durant a parte, hanno vinto il titolo nella loro squadra e hanno fatto sì che giocatori forti venissero da loro, non il contrario. LeBron James era stato scelto da Cleveland, lui è di Akron, vicino a Cleveland, non riusciva a vincere il titolo. Cosa ha fatto? Si è unito a Dwayne Wade,
paga il peccato,
poi hanno convinto
originale
anche Bosch, no aspetta, per vincere a Miami, non uno, non due, non tre, non dieci titoli, poi alla fine ne ha vinti due. Cosa succede? Torna a Cleveland per fare il finto salvatore della patria, no? Nel frattempo Cleveland ha sculato il draft, perché vince il draft nel 2013, vince il draft nel 2014, cioè ha preso la prima scelta 2 anni di fila, una fortuna sfacciata, e grazie al cavolo che LeBron torna a Cleveland adesso che hanno la prima scelta del draft e un potenziale di scambio eccezionale, perché nel frattempo era arrivato Kyrie, con quelle scelte hanno preso Kevin Love e riescono a vincere il titolo nel modo in cui hanno vinto, sotto 3-1 con Golden State, con quel demente, a proposito di dementi, di Draymond Green, che gli tira un calcetto, adesso mi pare fosse un calcetto, nelle palle, viene squalificato da 3-1, perde una serie 4-3. Poi cosa fa? Quando Cleveland l'ha smantellata, perché lui fa anche da general manager, e piglia tutti gli amici suoi, le squadre sono un disastro, va a Los Angeles, ok, dove arriva anche Anthony Davis, e vincono il famoso bubble ring.
E fanno i 4 di LeBron, ok.
Esatto. Non, dai, Djokovic ha vinto 24 slam. Non, poi, fantastico nel
no, però forse
gestirsi.
Non ti è colta la domanda del Fuma, cioè non ti chiede il paragone tra Nole e LeBron, cioè che Nole sia stato uno sportivo che ha vinto più di LeBron, non ci sono dubbi. Il possibile confronto è sulla longevità.
Fantastico nel gestirsi, perché LeBron spende più di 2 milioni di dollari all'anno per fisioterapia, per sicuramente quello che si cura la preparazione atletica, ha uno chef personale, quindi in questo è sempre stato lungimirante, consapevole del fatto che io devo curare il mio fisico come se fosse una Formula 1.
Da questo punto di vista...
In questo sono simili,
sono simili.
Poi gusti da un punto di vista di quello che mandano giù sono diversi. LeBron so che è anche uno che conosce a fondo il vino,
sì, sì,
è
sì.
Un grande appassionato,
sì. Nole non sa neanche cosa
Nole,
sia
dubito
non sa.
Però a me esplode il cervello quando sento dire LeBron meglio di Michael Jordan, cioè Jordan ha vinto nella sua squadra, LeBron non è mai riuscito a fare questo, mai.
Secondo me non voleva portarti di nuovo qua al Fuma, ma solo sulla longevità, cioè sul confronto, sul fatto che comunque da una vita, no? Comunque quando è entrato LeBron c'era un certo tipo di attenzione, l'attenzione l'ha rispettata, non c'era sicuramente su Djokovic intanto quell'attenzione, quindi il paragone già qua è diverso. Cioè LeBron lo aspettavi, Djokovic...
Sì, sì, era sulla copertina di Sports Illustrated.
Esatto, Djokovic viene fuori dal nulla, no?
Quando
mi riferisco
al liceo.
A Fuma.
Certo,
c'erano
certo,
Rafa certo. E c'erano Roger, e questo si scriveva sulle scarpe Vamos Nole, prima di affrontare Nadal a Roland Garros, quindi un certo tipo di mentalità, dire adesso arrivo io e ci crede davvero, quindi... Secondo me a livello di sportivo Djokovic si siede al tavolo con pochissimissimissimi, per quanto LeBron io invece ritengo che sia una cosa eccezionale, e parlo ancora in prima persona al Fuma, ma a tutti, non è perché seguo il tennis, ma sta seduto una lega sotto Djokovic, LeBron, cioè LeBron un grande, ma non sta seduto al tavolo di Djokovic, mai two cents sulla questione. Jacopone?
Sì.
Andiamo allo schiaffo?
Certo.
Schiaffo della settimana. A chi lo dai?
Fammi una domanda, quella
sì.
Che vuoi.
Come fammi una domanda?
Fammi una domanda, fammi una domanda, prima che ti viene in mente.
Cosa mangi stasera?
No, guarda, mangio il brasato con la polenta. Fammi un'altra.
Non ho capito dove vuoi arrivare, ma mi sto divertendo. Cosa fai domani mattina?
No, io mi sveglio... E poi domani vado a giocare a tennis. Il problema qual è? Quelli che ti rispondono alla domanda, anche quando sono d'accordo, iniziano con no. Ma no cosa no? Perché no? Cioè, sembra quelli che ti vogliono dare torto a prescindere. Anche se sono d'accordo, anche se non c'entra niente. No. Divento pazzo. No.
Quindi è uno schiaffo, diciamo, alla vita, ti sarà successo in settimana di avere a che
sì,
fare.
Sì, ma poi, no, ma poi, appunto, no, sento le interviste o quegli opinionisti a fine partita, gli fanno una... No, no, sempre no.
Bellissimo. Forse uno degli schiaffi più belli, perché è stato inaspettato e l'hai preparato anche col siparietto, bellissimo. Mi è piaciuto molto e ho anche, tipo, mi stavo iniziando a piangiucchiare da ridere. Il mio schiaffo va al torneo di Santiago del Cile, cioè che campi hanno fatto, Jacopo?
Erano, cioè, poi tra l'altro un po' sicuri.
Ma l'hai visto il video di una partita? L'ho retweetato, dove la palla neanche rimbalza male, cioè proprio arriva e muore. È come se finisse in una pozza d'acqua, capito? E non rimbalza.
Come quel famoso servizio di Rodic, che la palla rimane incastrata dentro e c'era chi...
Bravissimo, bravissimo. O piuttosto che non si dice, anziché quello che abbiamo visto a... volevo dire una cosa e mi è andata via dalla testa perché mi sono autocorretto. No, il film di Fantozzi, quando giocano nella pozza e la palla non rimbalza.
A calcio.
Cioè, ma che cosa hanno fatto? Io capisco le difficoltà magari anche economiche di dover, adesso a parte le battute, prendersi cura dei campi, magari in una parte di mondo che non è esattamente la più ricca di tutte, no? Il Cile, Santiago del Cile, ecco, non è che ci sono i soldi di Wimbledon a Santiago del Cile, ma neanche ci sono i soldi degli internazionali d'Italia, ok? Senza andare, o i soldi di Bostad, via. Quindi magari ci sono delle difficoltà a tenerlo durante l'anno, però... Onestamente le cose che si sono viste a Santiago sono non da torneo del circuito maggiore ATP, cioè non si può vedere un posto dove non rimbalza la palla o la palla muore, cioè. L'ho retweetato, chi mi ha seguito questa settimana, chi mi segue se lo scorre, chi mi segue lo sa, chi mi conosce lo sa, cheat tomba, chi mi conosce lo sa, e nulla, no. Lo schiaffo va agli organizzatori. Si sono viste condizioni francamente non degne di un torneo TP 250 con la palla che arriva e non rimbalza. Si parla comunque di tornei del circuito maggiore, quindi un minimo di standard ci dovrebbe essere ed è brutto. Jacopo, bella. Io mi sono divertito.
Anch'io molto.
Va bene, quindi good job by you.
Good job by you.
Ci sentiamo.
E good job by you, perché c'è qualcuno che scrive good job and you.
No.
Good job by you.
Ci risentiamo settimana prossima, saremo in pieno torneo di Indian Wells che inizia il 6 di marzo e sarà, insomma, primo Masters 1000 stagionale. Torniamo, non che adesso non si sia fatto sul serio, ma dopo l'Australian Open torniamo un pochettino a fare sul serio, rivedremo tutti i big, rivedremo anche Jannik Sinner e questa attesa sempre spasmodica che c'è in Italia da ormai qualche mese a questa parte dopo l'esplosione. Avevo già detto good job a you, niente, volevo solo ricordare che inizia Indian Wells e quindi registreremo in pieno torneo con le chiacchiere. Grazie ancora Jacopone.
Grazie a te.
Ciao.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene, appena son da solo, cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break, quei balletti di Medvedev, siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros, il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante, come Dimitrov, sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole, per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto, Principatolo Monaco.